Mi sentite bene? Ok. Allora, vi condivido quello che ho ricevuto oggi. Stamattina molto presto, intorno alle 5 all'incirca, mi sono svegliato. Mi alzi poco poco il monitor? E quando mi sono svegliato ho ricevuto una parola specifica della parola di Dio. Mi sono alzato, sono andato in bagno, sono tornato a letto. Mi sono riaddormentato e ho fatto due sogni, uno dopo l'altro. Questi due sogni hanno lo stesso significato e hanno confermato pienamente la parola che avevo ricevuto poco prima. Ho Sia nel primo che nel secondo sogno ero insieme a Sara e nel primo sogno ci trovavamo in aeroporto. Dovevamo partire. Mentre ci preparavamo un po' tutte le nostre cose, andavamo a cercare il parcheggio per l'auto, ad un certo punto non ci eravamo accorti che il tempo era passato e che entro mezz'ora quel volo sarebbe partito, il nostro volo. Per cui immediatamente iniziavamo a correre, cercavamo di recuperare quanto più tempo possibile per prendere quel volo. Finisce il sogno. Inizia il secondo sogno. Stavolta ci trovavamo in una stazione ferroviaria e pensandoci bene, sapete, ci trovavamo all'aeroporto di Roma e alla stazione ferroviaria di Roma Termini. Dovevamo partire. Anche lì eravamo in ritardo. Il treno stava partendo. Per cui noi, avendo preso la consapevolezza che eravamo molto in ritardo, iniziavamo a correre per prendere questo treno. Il sogno si fermava lì. Ho questi due sogni sono profetici? Questi due sogni sono profetici perché sono strettamente correlati alla parola che avevo ricevuto poco prima, che fra poco vi condividerò. Non so quanti di voi vi ricordate che quando Faraone ebbe i due sogni interpretati da Giuseppe, vi ricordate? Le vacche grasse, le vacche magre, le sette spighe belle, floride e le sette vuote. E Giuseppe disse a Faraone: i due sogni sono lo stesso sogno. Questi due sogni sono lo stesso sogno e hanno una parola profetica in se stessi. Sapete, martedì, durante lo studio sui battesimi che abbiamo fatto, ad un certo punto dicevo che tra le altre cose, se guardiamo la nostra vita quotidiana, vediamo che siamo impegnati e presi da mille cose. Le nostre giornate vanno avanti una dopo l'altra in un modo così veloce che neanche ti svegli che quasi è sera ed è finito un altro giorno. Mi ricordo che quando ero, sarà anche una questione di età, evidentemente, adolescente, una giornata non finiva mai. Poi se andavi in un posto tipo il mare o da qualche parte, ti godevi tutta quella giornata dall'inizio alla fine. Oggi sembra che i giorni galoppano uno dietro l'altro in una maniera incredibile e noi siamo come assorbiti da tutti gli impegni che abbiamo quotidianamente, a partire dal lavoro, la famiglia, gli impegni, i figli, la scuola, l'università, ma anche impegni spirituali che riguardano la Chiesa, il Regno di Dio. E tutto questo, sapete cosa causa? Causa il fatto che non riusciamo più a trovare il tempo, ascoltatemi bene, da investire per il nostro devozionale, per la nostra intimità con Dio. Vi succede? Non succede solo a me, vero? Altrimenti io me ne vado, ve lo dico. Ok. Ci succede regolarmente. E Gesù aveva detto in maniera molto chiara qualcosa. Matteo 6, versetto 5. Dopo vi dico due aspetti di questi versetti. Lui disse: e quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Due cose. La prima: non fare nulla, soprattutto nel Regno di Dio, per essere visto dagli uomini. Non fare nulla che porti gloria a te stesso. Non fare nulla per innalzare te stesso. Sapete, uno dei più grandi pericoli che tutti noi viviamo è che quando iniziamo a funzionare nel Regno di Dio, questo genera in noi una certa gratificazione. Ed il rischio dietro l'angolo è sempre quello di rischiare di inorgoglirci e di innalzarci. Ecco perché Gesù dice: quando tu devi fare qualcosa, quando tu devi pregare, farlo intimamente, per non essere visto e per ristabilire il tuo rapporto con Dio. I farisei amavano pregare nelle piazze per essere visti, della serie: guardate che sono bravo io, guardate che sono bello. No, non è questo l'atteggiamento che dobbiamo avere, perché in ogni cosa, tutto quello che dobbiamo fare, dobbiamo farla per dare la gloria a Dio. La seconda cosa è che Gesù non è che ci dà un consiglio, e non c'è un punto di domanda: tu quando preghi? E tu quando preghi? No, Gesù dà un dato di fatto: e tu quando preghi? Perché è un imperativo, è una costante, è un impegno quotidiano e giornaliero. Entra nella tua cameretta, prenditi il tuo tempo personale con Dio, con il Padre. E questo deve diventare nella nostra vita la nostra priorità. Dì alla persona accanto a te: priorità. Chiedi alla persona accanto a te: sai quali sono le priorità di Dio? Anzi, meglio, del cristiano? Lo sapete che abbiamo delle priorità? Come nella vita naturale, anche nella vita spirituale. E sapete, per esperienza ho imparato che tante persone, tante famiglie, se mettessero al posto giusto le priorità, si risparmierebbero la maggior parte dei problemi. E noi ci risparmieremmo tante consulenze. Al primo posto chi c'è nella tua vita? Chi ci dovrebbe essere nella tua vita al primo posto? Dio. E Dio deve essere messo al primo posto. Dio deve stare al primo posto in quanto ad adorazione. E se ti chiedo, ma che cosa significa adorare? Gesù ad un certo punto parla di vera adorazione e veri adoratori. Ciò significa che ci può essere anche una falsa adorazione e falsi adoratori. Cosa significa essere veri adoratori, secondo voi? Quando è che siamo dei veri adoratori? Quando abbiamo adorato come poco fa? Anche. Ma la vera adorazione nella vita di una persona, sapete quando nasce? Lo condividevo martedì. Quando tu la mattina ti svegli, apri i tuoi occhi e la prima persona che tu pensi è Dio. Quando durante la giornata, in ogni cosa che tu devi fare, tu vai sempre a rapportare, a confrontare ogni cosa con Dio. Quando tu lo chiami in causa per ogni situazione, quando tu metti tutti i tuoi problemi, le tue difficoltà, i tuoi progetti, quello che vuoi fare davanti a Lui, quando Lui è al centro dei tuoi pensieri, al centro del tuo parlare, al centro del tuo ragionare, quando Lui è al centro esattamente della tua vita integralmente, questa è vera adorazione. E dicevo che, e questo credo che sia una cosa comune, un po' a tutti noi, che per noi è diventata, comprendetemi il termine, la normalità che Dio c'è in ogni cosa per noi. Quotidianamente, tutti i giorni, quando siamo al lavoro, all'università, fuori a giocare, in qualsiasi momento, il nostro pensiero, pensa alla tua vita un attimo. La tua giornata, tipo, il nostro pensiero è sempre lì. Dio, regno di Dio, chiesa, progetti, che facciamo, dove andiamo, cosa possiamo fare, come possiamo investire il nostro tempo, regolarmente. E quando raggiungiamo questo livello, possiamo dire, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Perché quando inizi a pensare così e vivere così, Cristo vive in te. E Lui è diventato il centro della nostra vita. E così deve essere per ciascuno di noi, perché quando avviene questo, ti posso garantire che la maggior parte dei tuoi problemi non esisteranno più, non perché non esisteranno più in quanto tali, non esisteranno più perché avrai davanti a te sempre la soluzione. E saprai cosa fare. Ma si può arrivare a questo? Sì. Si può arrivare. E vi dico la verità davanti a Dio, per esperienza. Secondo posto. Chi c'è al secondo posto nel tuo cuore? Se sei sposato o sposata, ci deve essere il tuo coniuge. Ma come prima dei miei figli che sono la mia vita? Prima dei tuoi figli. Dopo ti dico perché. Il tuo coniuge. E sai una cosa? Con il tuo coniuge devi parlare. Con il tuo coniuge arrivi a un punto della tua vita dove iniziamo, anzi da tempo, a pensare le stesse cose, a fare le stesse cose. Parliamo tutti e due e diciamo le stesse cose. Perché si diventa davvero uno. Con Sara parliamo non so quanto tutto il giorno, ci confrontiamo, condividiamo le cose, le esperienze della Chiesa, nostre personali. È un continuo. Se non siamo presenti che possiamo parlare, ci sono gli strumenti social con i quali oggi possiamo parlare. Prima c'era la cabina telefonica, vi ricordate? Una tragedia. Oggi addirittura non puoi soltanto parlare, ci possiamo videochiamare e ci vediamo, che per tanti è una bella cosa, per altri no. Con il tuo coniuge ci devi parlare, perché sarà colui con il quale, con la quale arriverai fino alla fine dei tuoi giorni sulla terra. Stiamo provando a presentare un progetto a Dio anche per dopo, una dimora insieme, non lo so se ce l'accoglierà, sarà dura, vedremo, però questo è il senso, è questo perché siamo uno. Terzo posto, chi c'è al terzo posto? I tuoi figli, i tuoi figli, perché sono la tua vita e non c'è nulla che non faresti per loro. Ci possiamo risparmiare noi di qualcosa, ma per i nostri figli no, non lo faremmo mai, è vero? Perché però vengono dopo il coniuge? Perché loro cresceranno, si sposeranno e formeranno una nuova famiglia. E chi resta con te è tuo marito o tua moglie, eh? Ok? Non sto dicendo li devi amare di meno, li amerai in un modo differente, chiaro. Ci comprendiamo, vero? Quarto posto. I nipoti non sono contemplati. Quarto posto. Quarto posto è un po' quel posto un po' borderline, perché sembra quasi peccato. Lavoro e chiesa, chi mettiamo al quarto posto? Patrizia ha detto la chiesa. Chi è d'accordo alzi la mano. La chiesa, alzate le mani, non abbiate paura. Ok. Vi devo deludere. Ora ci spieghiamo. La cosa è molto sottile. Sapete, a volte le cose si possono confondere. Perché viene pensato il Signore viene prima del lavoro. Vero? Il Signore viene prima di ogni cosa. Ma in quanto ad adorazione? Ma in questo caso la Chiesa è intesa come servizio. La Bibbia dice che chi non lavora non dovrebbe neanche mangiare. Cioè, mica è cattiva la Bibbia, ma è sicuro che l'hanno scritta uomini di Dio. Qui si sta riferendo al fatto di vivere una vita di pigrizia, in greco lagnusia. I lagnusi a Dio non piacciono e nel regno di Dio non c'è posto per i pigri. Ok? Perché fa questa distinzione? Perché alcune persone, con la scusa di servire la Chiesa, hanno trascurato il lavoro e la famiglia, della serie mi metto in malattia così posso andare in chiesa. Voi pensate che Dio potrebbe mai approvare una cosa del genere? Un giorno di ferie è un altro discorso, certo. Ok. Poi ci sono quelli che pregano per un lavoro, gli arriva un lavoro, non lo prendo perché lavoro pure la domenica. È giusto o è sbagliato secondo voi? Allora, se io posso scegliere, devo scegliere un lavoro che mi consenta di essere libero la domenica, ok? Ma se io non posso scegliere e sto morendo di fame e mi arrivo il lavoro che devo lavorare la domenica, intanto prenderò il lavoro, poi aumenterò la mia preghiera affinché Dio mi provveda il lavoro che mi permetta di essere libero la domenica per servire Dio. Amen. Sapete, io ho fatto per 17 anni il carabiniere in strada. Lavoravo in una stazione su turni, mattine, pomeriggio, sere, notti. Tutte le domeniche chiedevo, se non potevo essere libero, di lavorare al pomeriggio. Quindi erano dalle 15 alle 22, quasi tutte le domeniche, ti ricordi, Sara? E questo mi consentiva la domenica mattina di andare in chiesa e poi mi andavo a chiudere là dentro per la felicità dei miei colleghi, perché c'era quello che si faceva tutte le domeniche pomeriggio, ok? E poi un giorno, sapete cos'è successo? Ci incastravamo così con gli impegni della chiesa, gli incontri, gli studi, le riunioni in casa, tutto quello che c'era da fare. Così io cosa facevo? Tutte le volte che non avevo un impegno in chiesa, lavoravo il pomeriggio. Tutte le volte che avevo un impegno in chiesa, cercavo di lavorare la mattina, in modo che la sera avevo l'impegno in chiesa e potevo andare in chiesa. Sapete cosa è successo? Che un giorno mia figlia Gaia, che aveva 7 anni, 8 anni, un giorno mi guarda e mi dice: papi, dimmi amore, tu non ci sei mai a casa. E io: ma in che senso? Sì, perché tu o sei fuori per lavoro o sei fuori per la chiesa, e io con la mamma e Miki mangiamo sempre da soli. Potete immaginare. E io mi sono fermato un attimo, ho detto: aspetta, forse sto sbagliando qualcosa con le priorità, perché stavo dedicando troppo tempo, lavoro devo lavorare, gli impegni di chiesa ci sono, cerco di non mancare, però sto trascurando il lato familiare. E la soluzione dov'è? Cosa potevo fare secondo voi? Pregare. E quindi io dico a questa bambina: era lo stesso periodo in cui uscì il film War Room, e dico a Gaia: Gaia, fai una bella preghiera, tu devi pregare che a papà diano un posto in ufficio. Per cui il Signore risponde alle preghiere, ma noi dobbiamo mettere anche la nostra disponibilità. Stavo servendo il Signore, ma stavo facendo un grande errore, e non ci possiamo permettere di fare questi errori. Sapete, ci sono persone credenti dove il coniuge non è credente, che hanno perso le famiglie. Perché? Perché sempre fuori, impegni, evangelizzazioni, è questo, è la... E per quel coniuge la Chiesa è diventato il nemico numero uno. La Chiesa è Dio. E hanno iniziato ad odiare Dio, perché era come se si fosse messo in competizione con Lui. Ci vuole sapienza, discernimento e intelligenza per capire e discernere le situazioni. E se vi trovate in simili situazioni, chiedete consiglio, parlate. Chiaro? Dobbiamo essere avveduti. Quinto posto, la Chiesa. Non che sia all'ultimo posto, non fraintendiamo. E neanche sto dicendo: vabbè, la Chiesa non è importante, non ci andare. No, perché pure la Bibbia dice: non trascurate la pubblica adunanza. Abbiamo bisogno di venire in Chiesa, abbiamo bisogno di stare insieme, abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Dio, perché cresciamo, perché la nostra fede cresce, perché la fede viene dall'udire, l'udire viene dalla parola di Dio. Ma dobbiamo sapere dare le giuste priorità e sapere gestire la nostra vita in modo equilibrato. Un uomo che lavora tutto il giorno, tutti i giorni, wow, che bravo, un lavoratore, sì, da un lato è così, e dall'altro dov'è la presenza all'interno della casa? Non c'è. Ecco perché tutto va fatto in maniera equilibrata. Capisco che in certi periodi ci possa essere un bisogno più forte, una necessità, e ci sta, ma se non c'è questo bisogno impellente, allora devi sapere gestire il tuo tempo, sapere dare il tuo tempo all'interno della tua casa, perché la prima evangelizzazione, il primo servizio a Dio, la prima responsabilità ce l'abbiamo all'interno della nostra famiglia. Siete con me? È importante questo. andiamo alla parola profetica. Questa parola ha parlato per prima a me, è molto chiaro, ma questa parola è per tutti noi. In tantissime occasioni e costantemente, continuamente, Gesù diceva: perché il regno dei cieli è simile a, il regno dei cieli è vicino, il regno di Dio consiste, il regno dei cieli si è avvicinato a voi, il regno dei cieli è prossimo, il regno dei cieli sta arrivando. Quante volte Gesù ha ripetuto queste cose? E se volete trovare due capitoli profetici, sono Matteo 24 e 25, leggeteveli. E questo parla non soltanto di priorità, ma parla di urgenza. E nel capitolo 25, dal versetto 1, tratta qualcosa che abbiamo già vissuto nel mese di febbraio, è una parola nella quale abbiamo fatto pure un evento. Sto parlando delle 10 vergini, perché questa è la parola che lo Spirito Santo stamattina ha detto al mio cuore: le 10 vergini. E mi ripeteva: le 10 vergini, le 10 vergini. Poi mi addormento e faccio quei due sogni. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Ora 5 di loro erano avvedute e 5 stolte. E le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Ma le avvedute, rispondendo, dissero: no, perché non basterebbe né a noi né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene. Ora, mentre quelli andavano a comprarne, arrivò lo sposo. Le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli, rispondendo, disse: in verità io vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. La parola d'ordine stasera è: prendi l'olio. Se vogliamo fare delle considerazioni in base a quello che è scritto, possiamo affermare diverse cose. Tutte e 10 erano vergini, quindi avevano i requisiti giusti. Per capire meglio dovremmo catapultarci in quel tempo e in quello spazio. Sara aveva accennato, allargato un pochino alle varie tradizioni, agli usi di come funzionavano i matrimoni in quel tempo, il fidanzamento prematrimoniale. Avevano tutti le 10 lampade? Ce l'avevano la lampada? Sì, ognuno aveva la propria lampada. Le lampade che ognuno di loro aveva erano accese? Erano accese le lampade? Sì o no? La conoscete la storia, vero? C'era l'olio dentro queste lampade? C'era l'olio. Poi accade che tutte e 10 divengono sonnacchiose e si addormentano, perché lo sposo tardava a venire. E dov'è che si presentò il problema? Che tardando lo sposo, l'olio iniziava a consumarsi e stava finendo. Così arrivò lo sposo e le une dissero alle altre: dateci dell'olio. L'abbiamo letto, no? Perché non basterebbe né a noi né a voi, andatevela a comprare piuttosto. E la storia l'avete sentito come finisce. Ora io mi sono fatto una domanda. Ho detto: ma perché 5 hanno preso l'olio di scorta e le altre 5 no? Perché secondo voi non hanno preso l'olio di scorta? Forse perché pensavano che sicuramente lo sposo da lì a poco sarebbe arrivato. È possibile? Ok. O perché erano distratte, o perché lo avevano dimenticato, o perché erano impegnate, indaffarate e pensavano a tante altre cose. I motivi possono essere tanti. E ho pensato anche che se in questo momento paragonassimo le due situazioni, perché di questo si tratta, le vergini come la Chiesa. Giusto per tornare alle priorità, tutti siamo Chiesa qua dentro, ma non tutti siamo Chiesa. Cosa voglio dire? In tutte le priorità di cui noi abbiamo parlato, c'è un elemento che è un fattore comune. Quando abbiamo letto e studiato la parabola delle 10 vergini e abbiamo letto delle lampade e dell'olio, cosa ci siamo detti riguardo all'olio? Che cosa è quest'olio? Che cosa rappresenta? Eh? Ditelo a voce alta. L'unzione dello Spirito Santo. Siamo tutti d'accordo? E vi dico anche perché. Sì, va bene, se non hai lo Spirito Santo ti raffreddi. Sì, va bene, se non hai l'unzione di Dio non potrai fare determinate cose. Eppure questo non ha a che fare con la salvezza, se ci pensate. L'elemento comune che lega queste cose, che tiene insieme le priorità, è un altro. Sapete dove ci raffreddiamo? Nell'amore. È l'amore. È l'amore. Senza l'amore la lampada si spegne, perché l'amore tiene accesa la fiamma. L'apostolo Paolo, scrivendo alla chiesa dei Corinzi al capitolo 13, parla dell'eccellenza dell'amore e lo mette al di sopra dei doni spirituali. Se anche parlarsi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante, uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. E se anche spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, eccetera eccetera. E poi dice che l'amore è paziente, è benigno, non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le proprie cose, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra nell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno. Le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno, la conoscenza sarà abolita, perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte, ma quando sarà avvenuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino, ma quando sono divenuto uomo ho smesso di fare le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto. Ora dunque queste tre cose rimangono: fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Quell'olio è l'amore. È l'amore quell'olio. Se siamo cristiani senza amore, stiamo bleffando la nostra vita. Gesù ha detto delle cose potentissime ai discepoli: vi do un comandamento nuovo, che vi amate, amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ma noi ci rispecchiamo in tutto questo? Questa parola profetica è forte. Questa parola profetica ha scombussolato la mia vita tutto il giorno. E so che lo sta facendo anche con la vostra vita, perché sapete, abbiamo corso troppo tempo dietro alle cose inutili. Abbiamo corso dietro a parole dette, non dette, dicerie, situazioni. Apriamo i social e vediamo un immondezzaio generato da sedicenti cristiani. Sedicenti significa dicono di sé di essere. Un immondezzaio. E noi cristiani evangelici, anziché dare buona testimonianza, non facciamo altro sui social che lanciare frecce. Altro che dovete avere amore gli uni verso gli altri. E perdiamo tempo. E trascuriamo invece le priorità, e la priorità è il regno di Dio. Gesù ha detto poi: quando un dottore della legge lo interrogò per mettere alla prova, gli disse: maestro, qual è il grande comandamento della legge? Gesù disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Questo è il primo e il grande comandamento. E se si fosse fermato qui andava tutto bene. Perché con molta facilità noi diciamo: Signore, ti amo. Mio Dio, ti amo. Quanto ti amo, mio Dio. Alziamo le mani. Mio Dio, ti amo. Ma c'è il secondo, che è simile al primo e non riguarda più il creatore, riguarda la creatura. Ama il tuo prossimo come te stesso. E pensate che affermazione di Gesù: da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e di profeti. Cioè, in due frasi Gesù racchiude tutti i comandamenti, i precetti, i profeti, tutto quello che era l'antico patto viene racchiuso in due frasi: ama Dio e ama il tuo prossimo. Quanto siamo lontani da questo? Mi ci metto per primo io, perché questa parola l'ho ricevuta io stamattina. E io sono il primo. È difficile. E sai perché è difficile? perché quando tocca la tua vita ti fa male. Quando tocca la vita di qualcun altro, con molta facilità siamo tutti dei gran professori a dire, no? Tu devi fare questo perché la Bibbia dice così. È vero? E dirlo agli altri è facile. Ma quando tocca la nostra vita non è più facile. Carion. Per svegliarci. Tranquillo. Stai tranquillo. Quest'aereo lo dobbiamo prendere o no? Questo treno lo dobbiamo prendere o no? Stasera non finirà il culto, ce ne andremo a casa tutto come prima. Perché Dio non manda una parola profetica senza che porti un effetto. Questo significa che noi dobbiamo rivedere le nostre vite, le nostre priorità. Dobbiamo rivedere le nostre vite davanti alla parola di Dio. Amare significa perdonare. E se noi non riusciremo ad amare e perdonare, non soltanto non saremmo i suoi discepoli, perché ci piace farci la bocca grande e dire sono un suo discepolo, sono un discepolo di Gesù Cristo, sono un figlio di Dio, ma le parole devono seguire i fatti. Comportati come discepolo e come figlio di Dio, comportiamoci anzi. Se non riusciremo a fare questo salto, il destino sarà quello delle altre 5 vergini disavvedute. Dobbiamo, l'orologio non ci interessa stasera, ma sto finendo, state tranquilli. Dobbiamo ricevere questa rivelazione, perché sapete, noi non possiamo catalogare la salvezza in una preghiera. Non possiamo pensare, vabbè, io ho fatto la mia preghiera di salvezza, sono salvato. Dobbiamo cambiare. Non dobbiamo ragionare da uomini e donne carnali, spirituali. Non dobbiamo rispondere alle accuse, alle provocazioni. Piuttosto Gesù ci ha detto pregate, pregate per loro. Perché amare un amico è facile. Amare chi ti ama, ma che bello amare chi ti ama, vero? Quando veniamo, ci vediamo, ci incontriamo, ci apprezziamo, ci abbracciamo, siamo i migliori del mondo. È la persona più speciale della faccia della terra, vero? Quando abbiamo un problemino lì, come si suol dire, si rompe il telefono, un sei bicchiù, vero? Ma se in noi c'è invece l'amore viscerale, che c'è padre figlio, madre figlio, fratelli, fratello, sorella, sto parlando di nella carne, le nostre relazioni carnali. Cosa succede? Che anche se c'è un problema, che facciamo? Sì. Lo chiariamo e non è successo niente. Sì? No, con la pistola no. Anche spiritualmente dovremmo iniziare a fare così. E per questo ci vuole la rivelazione del corpo di Cristo. E sai cos'è la rivelazione del corpo di Cristo? Partire dal concetto e dal presupposto che Il sangue di Gesù ha lavato e purificato la mia vita dai miei peccati, vero? Ti do una notizia, l'ho fatto anche con la persona accanto a te. Anche chi ti sta accanto è stato perdonato e lavato con lo stesso sangue. E questo sai cosa crea? Crea il fatto che il tuo valore, il suo valore è uguale. Né più né meno. Abbiamo lo stesso valore perché siamo stati pagati con lo stesso prezzo di sangue. Ed entrambi siamo diventati figli di Dio. Lascia stare che poi abbiamo creato le religioni, le denominazioni, perché io sono così e tu sei colì, perché io faccio questo e tu fai quello, perché a dividere siamo bravissimi, a fare confusione siamo bravissimi. E tutti ambiamo, che non è quello che pensate, alla Chiesa Universale Unita, vero? Mamma mia quanto sarebbe bello, potente. Se tutti i cristiani su tutta la faccia della terra, indipendentemente dalle denominazioni e dalle tradizioni, avendo il comune denominatore che Gesù Cristo è il Signore, è il Salvatore, ha dato la vita per noi, tutti quanti fossimo uno, il regno di Dio sarebbe davvero già qui. Amen. Ci possiamo alzare.